Speciale l'acquisto di Samardžić da parte dell'Udinese, arriva dal Lipsia. Poi abbiamo detto Valentino Rossi ha deciso di lasciare la MotoGP, il motociclismo a fine stagione. È stato fantastico, ha dichiarato in una conferenza stampa indetta proprio dallo stesso Valentino Rossi nella giornata di oggi. Ma la notizia del giorno è ovviamente quella della settimana,
ovvero quella di ieri,
che è la notizia della settimana e probabilmente, se andrà in porto, anche la notizia dell'estate, ovvero Lukaku che potrebbe andare al Chelsea.
Ne parliamo con Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato e direttore generale dell'Inter, e lo ringraziamo di essere qui con noi. Buonasera direttore.
Buonasera a tutti.
Beh, è stata la notizia che ha scosso il calciomercato di questa settimana. Partirei da questo senso di necessità che sta dietro alla cessione di Lukaku. Si dice a certe cifre non si può dire di no, e le chiedo se è vero, a certe cifre non si può dire di no, ma mi sembra che il problema sia dietro, oltre quelle cifre.
Esatto, dipende da cosa si vuol fare. Dipende da quanto si crede e si è attaccati a una società, dipende da quanto si ha voglia o meno di costruire. È evidente che Lukaku ha dimostrato di essere il pezzo forte intorno al quale si poteva costruire una grande Inter, e la decisione di essere attratti da questa offerta dimostra che va bene, si è stati contenti dello scudetto, ma non si vuole costruire un Inter del futuro. E questo è un grande dispiacere, un grande dispiacere. Voi pensate, come se all'epoca l'Inter avesse venduto prima Ronaldo, il nostro Ronaldo, poi si è infortunato, d'accordo, e tutto il resto, però se un bel momento avesse accettato una proposta irrinunciabile. Invece no, il disegno è un altro, il disegno di mettere intorno a lui tanti altri campioni. E la delusione e la tristezza è proprio questa, che alla fine è prevalso solo il senso del bilancio e dell'economia, segno che non si vuole credere a lungo e investire a lungo.
Ecco, ma si può dire che questo forse, insieme all'addio di Conte, è l'inizio della fine dell'Inter di Suning?
Penso di sì, penso proprio di sì, perché se non altro ha dimostrato un grande limite di voler far cassa, di interessarsi, di far cassa, e il resto va bene, prendiamo qualche altro, cercando di spendere ovviamente molto meno di quello che si è incassato, e vediamo come va. Io sono poi convinto che la bravura di Beppe Marotta e la sua grande competenza permetteranno comunque di mettere una toppa, ma è comunque una toppa, perché abbiamo visto l'anno scorso, quando Lukaku non c'era, cosa rendeva lì.
Io le voglio chiedere, Paolillo, siccome si parla di questi 130 potenziali milioni di euro che il Chelsea verserebbe all'Inter per Lukaku, si parla di una quota decisamente inferiore che poi sarà reinvestita sul calciomercato, e io le chiedo, quando si è a questo punto qua, quanto può essere grave la situazione vista dall'esterno? Cioè, con questi segnali, cioè va via Conte, va via Kimi, va via Lukaku, si reinvestirà, immagino, meno del 50% di quanto entrerà da Lukaku. Che segnali sono questi?
Il segnale, secondo me, è che si cerca semplicemente di andare avanti in attesa di un compratore della società, di un compratore della società che la prenda e poi magari avrà voglia o meno di investire, e non sarà più un problema di Suning, non sarà più un problema di Zhang. Perché se avessero voglia di continuare, non è certo Lukaku quello che si vende dopo aver già venduto a Kimi. Quindi è una alzare bandiera bianca. Ecco, io quello che mi auguro è che, nonostante tutto questo, il buon Beppe Marotta abbia voglia di continuare a stare nell'Inter e a guidare l'Inter, perché solo lui può avere la capacità di trovare quei giovani talenti e quant'altro che possa bene o male riproporre una partenza per il proprietario dell'Inter che è Berlà. Suning a questo punto è bene che abbandoni.
Sì, a proposito sempre di ruoli nell'Inter, mi vorrei ricollegare alla sua esperienza da dirigente, perché insomma immagino che anche nella sua Inter ci fossero problemi economici, non ovviamente di questo livello, e le vorrei chiedere, secondo lei, in cosa sono cambiati i problemi del calcio tra quella che per esempio era la sua Inter e i gravi dissesti che si registrano nell'Inter di oggi? Dove sta la differenza fondamentale?
Beh, innanzitutto c'è una differenza fondamentale.
Sì.
Che l'Inter dei miei tempi aveva un presidente che era il primo dei tifosi, era il primo a voler vedere l'Inter vincere, per cui quello che l'Inter non riusciva a fare come ricavi sufficienti a coprire i costi metteva lui e li metteva in tasca sua. Ovviamente questo non è stato più sostenibile nel tempo e anche un grande presidente come Moratti poi ha deciso di vendere, ma dopo aver vinto tutto quello che si poteva vincere. Oggi i tempi sono cambiati perché i costi sono lievitati in una maniera drammatica, non sono stati compressi e solo in poche squadre, quelle che riescono veramente a maturare tantissimi ricavi tra diritti televisivi, tra sponsor che vogliono spendere tantissimo e altro, si riesce a sopravvivere e essere competitivi. Tutto il resto sta crollando. E guardate che solo inizio, perché io non voglio fare la Cassandra, però visto che si parla di conti, nel momento in cui si decide di vendere un giocatore come Lukaku per far cassa, voi pensate che tutte le altre squadre in Italia possano sopravvivere se un Inter deve rinunciare a Lukaku? Vuol dire che lo sbilancio costi e ricavi è diventato veramente drammatico. Covid a parte, perché d'accordo, il Covid ha dato una bella botta, ma Covid a parte non ci siamo, e il calcio per sopravvivere avrebbe bisogno di nuove regole sul fronte dei costi. Questo non accade ed è un dramma. Vedremo sempre più gli altri campionati diventare più importanti del nostro.
Ecco, a proposito di questo, quindi pensa che la Lega Serie A abbia sbagliato a non fare come invece stanno facendo in Spagna, ovvero aprire i fondi, perché i fondi in Spagna stanno acquisendo il 10% di fatto della Lega per circa 2,7 miliardi, sì. Una cifra veramente importante. In Italia è stato detto di no, una cifra mi sembra molto più bassa, circa 1 miliardo e 7, però era un modo di dare diciamo linfa economica ai club e alla stessa Lega, che invece, come diceva giustamente lei, è in sofferenza, perché tutti i club, partendo dall'Inter ma ovviamente tutti gli altri, hanno dei costi non più sostenibili. Ecco, ha sbagliato la Lega Serie A a chiudere la porta almeno in questo momento ai fondi, oppure devono esserci altre strade per rifondare un calcio così costoso?
Allora, per me è stata una completa cecità, perché vista la gravità della situazione i casi erano due: o si riusciva a rimettere in piedi il versante costi, ma si sa che oggi come oggi non può essere messo in piedi perché non può essere fatto solo da una Lega, ma deve essere un accordo fra tutte. Per quanto riguarda i fondi, beh, sono gli unici che possono avere interesse a investire, però attenti, perché si è detto di no? Semplicemente per una mera questione di potere, perché ovviamente quando arrivano i fondi e i fondi mettono capitali in venti, vogliono anche controllare come questi capitali vengono investiti e quanto rendono. E quindi il potere scivola un po' dalle mani. La nostra Lega è ancora una Lega che vuole essere potere non di manager o potere di professionisti, ma un potere puramente di singoli e di gruppi. vedete la difficoltà a prendere le decisioni, vedete un ordinamento di Lega che per prendere decisioni economiche ha bisogno di maggioranze talmente larghe, dove alla fine le vostre squadre e quelli che dovrebbero contare di più contano invece sempre di meno, vengono bloccate nelle decisioni, e figuriamoci se si voleva far dare l'ingresso ai fondi, e se ne accorgeranno fra qualche anno.
Ecco, Ernesto Paolillo a TMV Radio Stadio Aperto. Vorrei tornare un secondo sull'Inter, perché obiettivamente sono giorni di tanto nero azzurro, di tanta discussione su temi che riguardano il nero azzurro e Beppe Marotta. Ne ha parlato prima, ha detto spero che tenga duro, spero che prepari la strada ai prossimi compratori. Le sue sensazioni su quello che potrebbe essere il Marotta pensiero in questi giorni così complicati, se secondo lei è stato in qualche modo anche lui un po' tradito dalla proprietà, perché insomma si sentono numerose notizie sul suo conto, c'è chi dice rimane, chi è pronto a lasciare, chi appunto spera come lei invece che stia lavorando già in ottica futuro.
Ma Marotta è un ottimo manager, un grande manager, a mio avviso non solo preparato e competente, ma anche di pensiero strategico. Aveva fatto grande la Sampdoria, e che non era un grande club, ha poi operato benissimo nella Juventus e come vedete ha fatto molto bene all'Inter. Lui quando è arrivato all'Inter era convinto, sicuramente almeno io penso, di far parte di un grande progetto, un progetto a lunga vita, cioè della famiglia Suning, che volesse, della famiglia Zhang, che volesse entrare nel calcio alla grande in Cina, in Italia, e che magari volesse contare molto di più nel calcio in giro per il mondo. Questo progetto adesso è evaporato, saranno state le questioni politiche in Cina, saranno state le questioni economiche, non voglio discutere, ma indubbiamente Marotta si è trovato davanti adesso a un'altra proprietà, e lui è un grande proprietarista, è riuscito ad avere un'ottima offerta per Lukaku, l'ha messo sul tavolo della proprietà, questo è evidente. La proprietà poteva dirgli no, noi vogliamo non portare a casa qualcosa, ma voler fare una grande Inter, o cominciare a portare a casa tutto ciò che si può portare. Ha cominciato a portare a casa tutto quello che potevano portare, per cui è scappato Conte, e perché si è trovato anche lui di fronte a una società diversa alla quale immaginava, è stato venduto a Kimi, quindi adesso Lukaku. È evidente che si trova di fronte a una situazione diversa Marotta. Io mi auguro per il bene dell'Inter che Marotta decida di restare e di affrontare un'impresa, di fare una rifondazione dell'Inter ricominciando da capo. Non è facile, e mi auguro che anche lui non arrivi un'offerta irrinunciabile.
Cosa che è possibile, come ci diceva lei, perché giustamente è uno dei migliori dirigenti assolutamente in Italia, se non in Europa.
In Europa, ecco. In Europa.
Assolutamente. Io le volevo chiedere quanto con la cessione di Lukaku l'Inter si allontana dalla lotta per il titolo, e se ha il timore magari che addirittura possa rischiare quello che sono i quattro primi posti, ovvero la lotta per la Champions, perché comunque i cambiamenti sono stati radicali, perché a parte a livello tattico l'ingresso di Simone Inzaghi, che di fatto porta avanti quella che era l'idea di Conte, ma come diceva lei, Hakimi, Lukaku, il cambio di allenatore, non sappiamo se poi, se dovesse arrivare un'offerta da 90 milioni per Lautaro, dovesse andare via anche Lautaro, ecco, quanto si è allontanata da quella che invece l'anno scorso è stata la sua lotta, ovvero la lotta che poi l'ha portata allo scudetto.
La forbice si è divaricata in una maniera enorme. Io sarei ben felice di riuscire a vedere l'Inter nei primi quattro posti quest'anno, perché ovviamente ci siamo allontanati molto dall'opportunità di poter competere per lo scudetto in un modo molto molto serio, e questo mi dispiace moltissimo, per cui a meno che non avvenga un miracolo e non troviamo quei 3-4 giocatori che riescano a fare la differenza, però anche arrivando un Raspadori, anche arrivando uno Scamacca e altro, beh, scusate, ma grande rispetto per questi uomini, mm-hmm, ma non sono Lukaku.
Beh, c'è una certa differenza. L'ultima domanda prima di salutarla, gliela vorrei fare sul tema stadio, un altro argomento che conosce bene. Si era parlato di un progetto in comune tra Milan e Inter per il nuovo San Siro. Quanto secondo lei, alla luce di questa situazione che denuncia insomma molta instabilità quantomeno finanziaria da parte del club nerazzurro, alla luce degli ultimi eventi, quanto è realistica questa idea, quanto è vicina e dal punto di vista del Milan come e con quanta attenzione guarderebbe agli ultimi avvenimenti, appunto?
Ma infatti io mi chiedo, per un nuovo stadio, le risorse dove vengono prese, o vengono aggiunte delle risorse perché, non essendo messe nel calcio giocato, vengono messe in un investimento immobiliare stadio. Allora è un altro tipo di investimento che la famiglia Zhang può fare e si appresta a fare, altrimenti non credo che dovendo far cassa si possa poi investire nello stadio. Sono anche convinto che insomma lo stadio ci voglia a Milano, ma sono anche convinto che è difficile che sia uno stadio in due, e mi sono sempre chiesto quale fosse il programma di gestione.
Bene, grazie a Ernesto Paolillo, lo salutiamo e lo ringraziamo.
Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie.